gli dare un messaggio oggi, parlare di questo appunto, che tutti possiamo interpretare dal punto di vista di Dio, quello che succede nel mondo. Il maligno accusa il popolo di Dio dei suoi mali. Questo
E come?
è il punto. Cioè, c'è la sorella Dora in Israele che ci ha inviato un video. In questo video c'è un famoso giornalista italiano ateo. Lasciamo perdere i nomi, per l'amor di Dio, non mi piace criticare le persone, ma semmai il concetto, i concetti non scritturali, perché io sono cristiano e non mi piace attaccare le persone. Il concetto. Comunque questo video si trova sulla pagina radio, chi lo vuole seguire, un video di un'ora.
Sì, lo trovate lì, però qui in quest'audio facciamo senza nomi.
Sì. Insomma, questo giornalista si è svegliato un giorno e ha deciso di attaccare il cristianesimo, l'ebraismo, quindi Dio. Secondo questo giornalista, che è chiaramente un rispettabile ateo, senza Dio, magari farà anche finta di essere cristiano, non lo è, lo si capisce da come parla. Cioè, tutte le colpe di quello che succede, la guerra in Iran, va bene, sono, diciamo, di Israele e dell'America. Beh, l'America si sa che ha sempre colpa, fa sempre guerre, eccetera. Ora stavolta sta difendendo Israele eccezionalmente. Va bene, difendere Israele va sempre bene.
Perché? Perché va sempre bene.
Va sempre bene perché è profetizzato che diventerà il popolo di Dio insieme a noi. Israele è il futuro popolo di Dio insieme a noi. Secondo il giornalista, che è un rispettabile ateo, tutte le colpe sono per il fatto che alcuni politici in America, come anche in Israele, pregano per la protezione di Dio per la guerra ora in corso in Iran. Ci sono dei politici al governo adesso che sono cristiani. E allora questi americani pregano Dio per la guerra in corso, che Dio li aiuti nella guerra in corso in Iran. E questo qui è offeso, questo qui. Se pregassero il diavolo, come faceva Biden, che lui pregava con i guru indiani, arrivavano i guru indù a pregare, Obama. Tutto bene, però adesso ci sono dei cristiani in America che pregano Dio, i politici americani sono buoni e cattivi, quello che ti pare, però stanno facendo la cosa giusta, stanno pregando Dio e naturalmente Israele prega Dio. Va bene, questo no, questo è offeso questo giornalista, non devono pregare Dio, più o meno dice. Cioè, ma ovviamente anche in Iran pregano il loro Dio, che li guida, questo Dio. Li guida a fare attentati terroristici. Però su questo il grande giornalista sorvola, ignora che in Iran pregano. No, no, di lì, degli iraniani, lui non si lamenta che pregano, si lamenta degli americani che pregano. Quindi c'è un odio politico. Quindi tutto bene pregare in Iran, ma guai, è politicamente incorretto se certi politici americani pregano. Non credo che queste preghiere dureranno in America. Va bene, ma perché adesso arriveranno altra gente come Biden, forse. Ma finché durano, cosa c'è di male?
Forse perché lui pensa che non va la preghiera a Dio e la guerra che fanno, non vanno insieme queste due
E
cose.
in Iran perché vanno? E questo poveraccio, questo giornalista, molto rispetto, l'amore di Dio, lui fa il suo lavoro e ci avrà il suo stipendio, eccetera, cioè il suo lavoro e rispettiamolo. Però, come la Bibbia mostra in continuazione, Dio è contro tutte le guerre. Sono rare le guerre che hanno la benedizione di Dio. L'eccezione è la guerra di Israele contro Canaan, che era per punire quelle nazioni in Canaan per i loro sacrifici umani, bevevano il sangue, insomma, meritavano un altro diluvio universale, insomma, ecco. Però non fu genocidio da parte di Dio, perché? Perché quando Dio punisce una nazione, punisce il mondo con il diluvio, non è genocidio. Quando Dio mandò il diluvio nel mondo, non fu genocidio, fu punizione. Dio crea il mondo segue il diavolo e Dio lo distrugge, semplicissimo. Va bene? Allora, Dio, la domanda è adesso, gli atei del mondo mettono Dio alla berlina, mettono Dio sotto giudizio. E Dio ha sempre torto, per loro gli atei. Il fatto è che gli atei non possono capire che siccome Dio è il creatore di tutto, quindi quello che fa col suo creato, compreso mandare diluvio, punire i malvagi, che sacrificano bambini, eccetera, Dio punisce queste cose. Loro le chiamano genocidio. No, semplicemente li manderà al giudizio del cielo, che alcuni andranno anche all'inferno. La giustezza di Dio la vediamo dimostrata al di là dell'ateismo ottuso, va bene, che testardi contro Dio, lo vediamo sul Calvario, lì dimostra la giustizia di Dio, il Calvario. Ora questo giornalista incolpa l'America di iniziare la guerra contro l'Iran. Beh,
E non è giusto?
tutte le guerre sono sbagliate, Dio contro tutte le guerre, quindi è facile dire voi siete violenti, però
Sì.
quali sono le guerre giuste, quali sono quelle ingiuste? Chi è il giudice? Questo è il punto.
Dio è il giudice, alla fine
L'America,
Dio.
credo che l'America sia di regola, l'America sbaglia tutte le guerre. Cioè è difficile trovare una guerra che l'America fa che sia giusta. C'è però un'eccezione, e che è biblica, e cioè che Dio difende Israele. E quando viene attaccato militarmente, Dio militarmente difende Israele. Israele dal 1948 è stato attaccato molte volte dalle nazioni religiose intorno, sempre attaccato Israele e ha sempre vinto. Ora, contro l'Iran, Dio sta usando l'America per farlo,
Per difendere.
per difendere Israele, perché tutto il mondo è contro, tutto il mondo, perché è di sinistra, adesso il mondo è sinistra, ateo. Allora, stavolta finalmente l'America sta facendo una cosa giusta, sta combattendo contro il terrorismo del quale l'Iran è la principale sponsor.
Ma non pensi che ci potrebbero essere altri metodi per fermare l'Iran? Solo con le bombe si può fare, solo con i missili? Cioè, secondo noi che siamo cristiani, secondo il Vangelo, non ci sono metodi più cristiani di farlo?
Vaglielo a spiegare all'Hezbollah, al-Qaeda, ISIS,
Oh,
vaglielo a
no, no,
spiegare.
grazie.
E sarebbe bello.
E non si può ragionare con quelli.
L'eccezione biblica è che quando Dio difende Israele, in questo caso, diciamo, sta usando l'America, va bene? Non perché l'America è una nazione giusta, non lo è, perché è anzi la nazione più sfruttatrice, più guerrafondaia del mondo di oggi. L'eccezione direi quando difende Israele, perché Israele ha le profezie che dicono che deve essere difesa. Perché? Perché le profezie dicono che Israele alla fine si converte. Nessun'altra nazione si converte.
Ma alla fine.
Nessun'altra nazione atea. Israele si converte. Per cui Dio sta usando l'America, che è una nazione poco da lodare, va bene, per difendere Israele.
Ma dice alla fine solo Israele si converte, ma non si converteranno tutte le nazioni del mondo?
No, non tutto. Alcuni si convertiranno qua e là. La maggioranza riceverà il marchio della bestia,
Oh.
compresi gli islamici e tutti quelli che attaccano Israele. Cioè l'America in Apocalisse 17 e capitolo 18 viene descritta come prostituta e viene giustamente distrutta dai giudizi di Dio, Apocalisse 17 e 18. Quindi non è che stiamo difendendo l'America.
Eh no, perché Dio la distruggerà anche a lei.
Sì, l'America verrà distrutta anche quella, in base alla profezia. L'America è la rappresentazione mondiale della malvagità, non discutiamo su questo. Però contro l'Iran è l'eccezione, perché la guerra americana contro l'Iran è per fermare il terrorismo, che presto il terrorismo iraniano sarebbe diventato atomico. Quindi in questo caso credo che sia la misericordia di Dio per salvare Israele. Cioè, i nemici di Israele hanno ripetutamente attaccato Israele con lo scopo dichiarato, ufficialmente dichiarato, di assassinarli tutti nel nome della loro religione iraniana, religione anche di altre nazioni circonvicine. Allora questo egregio giornalista, super ateo, la mia impressione, molto convenientemente questo qua finge di ignorare tutti questi punti che io sto parlando. Io direi che è un tipo abbastanza furbino. Il giornalista poi si offende perché alcuni politici pregano Dio in America. Ma però, diciamo, c'è anche la religione iraniana che è da tenere in considerazione. Una religione che vuole, come ho detto, cancellare Israele nel nome del loro grande Dio, Però il loro grande Dio fino adesso non ha funzionato. Hanno attaccato Israele 6-7 volte e hanno perso sempre. Io direi che si tratta qui, siamo di fronte a un giornalismo strano. Più che giornalismo è di parte. Non è vero giornalismo, obiettivo, non cita tutte le parti. Cita solo tutto quello che è contro Dio, cristianesimo e Israele. Questo non è giornalismo, questo è uno col megafono che fa propaganda. Quindi non cita tutte le parti e ignora i motivi della sopravvivenza di Israele. Il giornalista, essendo ateo, non può quindi conoscere la Bibbia, perché altrimenti saprebbe che in Zaccaria 12:10 Israele si converte a Dio, la sola nazione, dicevo, a fare questo.
In fact, I heard a journalist, he became a Christian, he was an atheist before.
Ho sentito un giornalista che era ateo e poi si è convertito al
And
cristianesimo.
he said it used to be that the newspaper was mostly truth with a little bit of lies.
E dice che era così che i giornali presentavano notizie che erano la maggioranza veritieri con mo molto poco menzogne.
And he said now it's mainly lies with a little bit of truth.
Però oggi i giornali presentano soprattutto un sacco di bugie con molto poco verità, perché stanno manipolando per influenzare la gente secondo il loro desiderio.
Because nowadays the newspapers are not really just news, you know, to inform people.
Le notizie che leggiamo oggi non sono solo per informare la gente di quello che è successo, fatti.
Now they use it to sway the masses, this way, that
Però le
way.
usano per spingere le masse da una parte, da un'altra.
I mean, why are many rich people there buying up newspapers? I mean, who cares about them?
Altrimenti perché certi ricchi, certi potenti del mondo comprano i media, comprano televisioni, giornali e appartengono a loro?
I mean, it's quite obvious. It's because they are very influential. Many people believe them just because they say so.
È molto chiaro, sono influenzali, influenzano gli altri e la gente che legge o ascolta le notizie crede quello che
I
sentono.
mean, sometimes Dad says you have to usually read what the newspaper says and understand the opposite.
A volte fratello Giuseppe dice: leggi quello che dicono i giornali e credi il contrario, perché la verità è proprio il
Eh
contrario.
sì, specialmente quando sono gli atei a scrivere. Gente senza Dio. Gente senza Dio non crede nell'amore di Dio, non crede nel perdono, non crede nell'altruismo. Cos'è che scrivono? Cose intellettuali, intelligentissime, atee. Ricordiamoci che il diavolo è più intelligente di tutti in questo mondo. Insomma, i rispettabili atei queste cose non possono capirle, che loro a priori cestinano la Bibbia. Cosa dovete capire? Infatti il mondo che vuole fare a meno della Bibbia lo vede, sta andando all'inferno. Il fatto è che l'Iran non è stata attaccata senza motivo. Sono quasi 50 anni che l'Iran radicale ha sponsorizzato il terrorismo, sia contro Israele che contro l'America. Principale sponsor del terrorismo mondiale è l'Iran. Ma lo sanno tutti questo? Com'è che questo giornalista ateo non lo sa? Particolarmente Israele, la quale ha certo le sue tante pecche, come tutte le nazioni, ma onestamente Israele non ha mai provocato e neanche attaccato l'Iran. È il Corano che si sente attaccato da Israele, perché ogni guerra che fanno la perdono. E lo dicono, la Peppa, ma il nostro Dio non può essere inferiore, perde sempre le guerre. Allora bisogna raddoppiare bombe atomiche, prepararle. Capito? Israele non ha mai attaccato gli iraniani. Sono loro che hanno mandato gli Hezbollah in Libano per bombardare lì Israele. Adesso Israele ha invaso il Libano, perché gli Hezbollah sono tutti iraniani. Appena Israele ha attaccato l'Iran, loro hanno cominciato a sparare Israele, sono iraniani. E Israele sta attaccando. Il governo libanese gli ha detto agli Hezbollah: andate fuori di qua, non vi vogliamo in Libano. Andate, ma loro hanno le armi, così non le faccia cacciare. Loro è andato Israele, stanno facendo un'invasione. Quindi Israele è sempre una nazione che si difende. Questo giornalista ateo queste cose non le può capire. Perché? Perché quando tu sei partigiano, sei fazioso, sei di una parte, sei un propagandista, ormai il tuo cervello si è incuneato in una direzione sola.
Allora, tu pensi che è giusto difendere sempre Israele?
No, no, assolutamente no.
Guarda, ti invio una immagine. Apri la immagine che ti mando adesso. È arrivata da parte di Marella. E in inglese dice: Christians opposing Israel in the last battle actually oppose Jesus. E Marella chiede: voi concordate su questo?
No.
Devi tradurre però.
No, dice Marella ci ha mandato una foto di battaglia d'Armageddon, Gesù che scende dal cielo. E il titolo di questa pubblicazione, non so chi l'ha fatta, dice questo tipo che ha fatto questa foto, dice i cristiani che
sono contro Israele
nell'ultima battaglia sono contro Gesù. No, sono d'accordo invece, sì, è giusto.
Sei d'accordo?
No, ho capito il titolo in contrario e sai, io sono un po' scioccarello.
Quindi i cristiani che sono contro Israele nella ultima battaglia in realtà sono contro Gesù.
Sono d'accordo su questo.
Concordi con
100%.
Questo? E spieghi.
E che devo spiegare? Ho detto, che sono d'accordo.
Ma perché?
E cosa devo spiegare?
E perché sei d'accordo?
Sono d'accordo perché... Allora, Armageddon segue di 30 giorni, secondo le profezie che abbiamo studiato nel nostro corso biblico, di 30 giorni segue il rapimento.
Sì.
Al rapimento... Vediamo quel periodo storico in Zaccaria 12, verso 10. Israele si converte, lo vediamo in Apocalisse 11. Israele si converte. Va bene? E allora, e comincia l'ira di Dio, mentre i cristiani sono rapiti in cielo.
Mm-hmm.
30 giorni di ira di Dio, l'ultimo, alla fine dell'ira di Dio... quando verrà versato ciò che in Apocalisse capitolo 16 è chiamata settimo angelo, la settima coppa. Ecco che lì viene distrutta l'America, Babilonia, e comincia Armageddon.
Quindi a questo punto, la ultima battaglia, Israele sarà già cristiana?
Sì, sarà già cristiana, non mosaica, non la legge di Mosè.
E quindi se Israele è cristiana, è da parte di Gesù, quindi se ti opponi a Israele, ti opponi ai cristiani.
Ripeti.
Israele è già cristiana, per quello che dobbiamo stare dalla sua parte, ma stiamo parlando della battaglia di Armageddon, la ultima battaglia.
E Israele è dalla nostra parte, è dalla parte dei cristiani.
Sarà. Ad Armageddon lo sarà.
Perché anche sarà, prima, al rapimento, 30 giorni prima di Armageddon.
Sì.
Cioè, perché la Bibbia ci dà i giorni, eh?
Mm-hmm.
Abbiamo studiato nel corso biblico.
Sì.
C'è il rapimento e dopo inizia l'ira di Dio, la Chiesa, noi siamo in cielo, se non siamo morti prima, se non siamo andati in cielo prima. 30 giorni di sette coppe dell'ira di Dio, Apocalisse 15-16, e alla settima coppa l'America viene distrutta ed ecco che non essendoci più l'America, come dice in Apocalisse 13, dice la bestia, chi può combattere contro di lui? Nessuno. Perché ha distrutto l'America. Ed ecco che allora l'anticristo dice, ok, Apocalisse capitolo 9 dice l'anticristo c'ha un esercito di 200 milioni di soldati, quindi praticamente sicuramente c'è dentro la Cina, ed invade in Israele. Da dove? Da nord, dalla zona di Nazareth. Cioè, e quella zona lì si chiama la valle di Ezra-Elon, o meglio detto Armageddon.
Allora, se durante la battaglia di Armageddon Israele è già cristiana e dobbiamo essere dalla parte di Israele, perché Gesù stesso è dalla parte di Israele,
sì.
Allora oggi le chiese evangeliche che sono dalla parte di Israele hanno ragione?
Sbagliano, perché Israele oggi è anticristo.
Ah, e oggi tu? No, però in futuro sì.
Come?
Oggi no, però in futuro va bene.
Oggi no, domani sì. Perché adesso Israele è anticristo, contro Cristo. Loro, tu guarda, tutti i film ebraici e giudei di Hollywood usano il nome di Gesù Cristo come bestemmia.
Uh-huh.
Capito? Tu in Israele ci sono cristiani che si lamentano, che passano gli studenti rabbini di Gerusalemme, passano vicino ai cristiani, alle suore, ai monaci, e gli sputano per terra. Segno di disprezzo. Stanno uh-huh. ancora sputando in faccia a Gesù. Per questo Gesù ha detto, quando ci sarà il rapimento, Matteo 24, verso 29 al 31, dice che al rapimento ha detto Gesù lì che ci sarà un grande lamento nel mondo e lutto, perché quelli che saranno più in lutto sono gli ebrei, capiranno che hanno crocifisso il loro Messia. Ci siamo?
Sì, ho capito. E allora il fatto che l'America sta diffondendo Israele va bene o solo a volte va bene?
È
o
l'unica
come?
Volta che va bene, tutte le altre guerre sono sbagliate.
Ah, sì?
Sì, in Ucraina, in Siria, in Iraq, in Afghanistan, tutte le guerre dell'America viene, sono tutte sbagliate. L'America è una nazione guerrafondaia, Dio la paragona in Apocalisse 17 a una prostituta, infatti la madre delle prostitute, l'America. E adesso c'è un miracolo che c'è un presidente cristiano che è lì, che lui tutti i costi vuole difendere Israele. Adesso non parla della sua reputazione sessuale, le prostitute, eccetera, eccetera. Questi sono affari suoi, tra lui e i suoi pastori, non ci entro lì. Però sta facendo una cosa giusta, sta difendendo Israele, cosa che Biden non voleva fare. Obama non se ne parla nemmeno, è un capre. Però la Bibbia dice che l'America doveva difendere Israele, allora Dio ha fatto in modo che fosse eletto un presidente cristiano con tutte le sue pecche, e Dio non c'è altro da usare, e però è sfegatato a difendere Israele e prega Dio, prega Gesù. È un cristiano sincero, lo spero. Ci siamo?
Sì.
Ora, dicevo, hanno attaccato l'Iran perché l'Iran voleva farsi le bombe atomiche stavolta e quindi non sarebbe più state attentati dinamitardi contro gli ebrei, che le hanno ucciso a centinaia e migliaia solo nel 7 ottobre passato. 1500 ebrei hanno ucciso lì nel famoso attacco. E allora Israele si è scocciato. Tu cosa fai se continuano a uccidere a centinaia la tua nazione? Fai qualcosa. Infatti ha convinto l'America a spalleggiarla per dare un po' di bombardati all'Iran. Va bene? Qui non si tratta di vedere da che parte parteggiamo. E qui, questa qui è la nazione che fa attentati, li finanzia. E quindi sono centinaia i morti provocati da questi attacchi, compreso, dicevo, l'ultimo 7 ottobre. E come tutti sappiamo, i terroristi sostenuti dall'Iran hanno assassinato, quanti erano lì il 7 ottobre? 1500 civili circa. Mm-hmm. E una cosa particolare di questa religione, che per buona misura loro, prima di assassinare le donne, le stuprano, le violentano. Quelle che non hanno catturato le hanno violentate e uccise. Quindi, e perché? Perché non si può stuprare e uccidere queste donne? Perché non si può? Dopotutto la loro religione non solo lo permette, ma persino lo comanda.
È terribile.
La loro religione comanda di stuprare e uccidere. Loro non te lo diranno, ti diranno che è una religione di pace. Dio, dimostratemelo. Non possono dimostrarlo. Perché? Perché se voi ricercate nel loro libro Corano, trovate quello che sto dicendo. In Iran recentemente hanno sparato e ucciso circa 30.000 civili che protestavano contro il regime. Un regime religioso, dittatoriale. Mm-hmm. E altri 30.000, dicono le notizie, molte notizie, imprigionati e uccisi, molti torturati. Questo è il regime. Questo, allora, l'Iran è così, diteglielo a questo signor giornalista. Va bene, forse farebbe bene informarsi prima di attaccare Dio, il cristianesimo, gli ebrei e i cristiani. È uno che quando parla vedi proprio, c'è un sacco d'odio nel cuore, no? Lo vedi. Però prego per lui, che Dio lo ama anche a lui. Allora andiamo al Corano un attimo a vedere. Guarda, lì nel programma c'è il Corano 379, una scrittura. Corano 3,79 dimostra quello che sto dicendo. Non dovete credere a me, leggete il Corano. Cosa dice questa scrittura?
Semplicemente siamo solo schiavi di Allah.
Ripeti, Corano?
Corano 3,79.
79. Quindi il Corano comincia subito, dice, siete schiavi.
Grazie.
Cioè Gesù è venuto per liberarci dalla schiavitù, Maometto è arrivato per riportarci alla schiavitù. Dai un'altra scrittura, chissà c'è qualche islamico che ci segue, che noi li amiamo molto gli islamici, ci mancherebbe altro, vogliamo dargli Gesù. Vai al Corano 9,5.
Uccidete questi associatori ovunque li incontriate, catturateli, assediateli e tendete loro agguati.
Corano
9, verso 5.
E quindi dice chiaro, uccidetele, gli associatori, attenzione, nel Corano, informatevi, questi gli associatori sono i cristiani e gli ebrei, cioè associati contro gli islamici, dicono loro, in realtà noi preghiamo per loro. Altra scrittura, Corano 5:29.
Combattete coloro che non credono in Allah. Corano 5:29.
Capito? L'Iran dice non c'è bisogno di aspettare che Israele ci invada. Noi li odiamo, li ammazziamo ovunque nel mondo. Quindi, fratelli, non dovete credere a me, leggete il loro libro sacro, che sotto il coperchio di predicare la pace, alla fine, il Corano guida questa realtà. Questa è la vera realtà. C'è un sacco di borotalco sul Corano. Pace, 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 pace. Sì, però alla fine ti portano qui. Che sarebbe successo se Israele fosse andato in Iran e avesse stuprato, assassinato 1500 civili islamici? Avrebbe cercato di scatenare la terza guerra mondiale, e se avessero avuto l'atomica, anche atomica, non si tocca il loro libro sacro. E non si va, non è educato ad andare in Iran, ebrei, a stuprare, uccidere le donne là e gli uomini. Cioè, però questo hanno fatto, quelle sponsorizzate dall'Iran hanno fatto in Israele. Ma anche di questo molto molto strano, questo egregio grande giornalista non ne parla. Ci sono cose, questo qui, non credo che sia ignorante, perché si vede che è una persona intelligente, non credo che ignorante che ignora, ma questo dovrebbe informarsi. E questo è il problema di quelli che fanno propaganda di destra e di sinistra, fasciste, comuniste. Varrebbe la pena che certi giornalisti atei e di parte leggessero la Costituzione iraniana. Io l'ho trovato qui, ci sono molti giornali che ne parlano. Guarda, ce n'è uno che si chiama Iran Wire, un giornale che c'ha un articolo sul soggetto, e nero su bianco dice che Israele deve essere distrutta, ti dà anche la data, non oltre il 2041. Hanno messo anche la data quando, entro la quale, sulla Costituzione nazionale iraniana c'è scritto entro il 2041 Israele deve scomparire, distrutta. Leggi il giornale.
Iran Wire. Bill to destroy Israel by 2041 put before Iranian parliament. The draft bill obliges the government of the Islamic Republic to take action to destroy Israel by 2041.
Cioè, tutti sappiamo che il mondo ateo e i suoi giornalisti atei incolpano il popolo di Dio di ieri, gli ebrei, il popolo di Dio di oggi, i cristiani, di praticamente tutti i mali del mondo. Mali che credo in massima parte provengono da atei che il Vangelo dell'amore di Gesù neanche immaginano cosa sia. Questi qui Gesù non lo conoscono. Questi vanno a Mosè, alla guerra di Canaan. Cioè, come se Gesù non fosse venuto. Ma le guerre di Canaan, allora si usava così. Israele perdeva una guerra, i nemici l'avrebbero ucciso da primo all'ultimo. È così che si faceva. Danno le colpe a Dio e ai cristiani di quello che loro, gli atei, stanno facendo. È come se prendi gli inquilini di un ospedale mentale che incolpassero i dottori per i loro mali, le loro malattie. È questo che avviene nel mondo ateo. Stanno conciando il mondo da buttare via e danno la colpa a Dio. Ma Dio non c'entra niente, siete voi atei che fate tutte queste guerre. Ma voi a Canaan 3.000 anni fa, Dio ha detto genocidio contro i cananei. No, Dio non ha detto genocidio, ha detto uccideteli tutti, è una punizione. Dio non fa genocidio, non ha fatto genocidio quando ha mandato il diluvio. Lui è Dio e lui decide cosa creare e cosa eliminare. Qualunque dottore in qualunque laboratorio dice questi germi portano la morte, distruggere tutti questi germi. Dio fa lo stesso, no?
Sì.
I germi diabolici, i germi demoni, Satana, i suoi demoni e la zizzania e quelli come Hitler, il nazismo e gli atei che non si pentono. Ma Gesù è venuto sul Calvario proprio per eliminare i mali dei quali il mondo ateo si lamenta. Per giunta si lamenta e incolpa Dio e noi, i credenti, dei mali che loro fanno. Fanno l'aborto, le pillole, perché, e poi si lamentano che non ci sono nascite. Chi paga le pensioni? Si deve arrivare sempre ai soldi per capire le mostruosità che stanno facendo. Comunque, questi atei, pazienza, diamogli ugualmente l'amore di Gesù, che lui ci ha comandato di amare tutti, anche nemici, accecati dal loro odio, come purtroppo credo anche questo giornalista rispettabile, mi sembra accecato dall'odio. Odio contro Dio, contro i cristiani, contro gli ebrei. Non parla mai dell'Iran, che sono 50 anni che fa attentati contro Israele. Ma che giornalista? Vabbè, non mi fate parlare. Questo odio credo che viene direttamente dal diavolo. Non sono i cristiani, ma il mondo ateo che è stato responsabile delle due recenti guerre mondiali e di tutte le altre che sono seguite e che seguono. Una non è finita in Ucraina, eccone un'altra in Iran, cominciata per colpa dell'Iran. È l'Iran che invoca alla morte della grande Satana America, della piccola Satana Israele. È l'Iran, mica Israele. Israele non ha mai chiamato l'Iran la grande Satana. E questo è un modo di parlare di cariche statali, presidenti. E adesso il mondo senza Dio vuole addossare tutte le colpe a Dio, al suo popolo, per tutte le guerre in corso, per colpe degli atei o di questi religiosi. Non saranno atei, però sono islamici, insomma, hanno il loro Dio, la loro religione, non rispettiamo tutti. Noi cristiani ovviamente sappiamo che Dio è contro ogni guerra, lo dice la Bibbia da tutte le parti. E contro la violenza, l'oppressione. Amen. Andiamo a Romani 12, va.
Amen.
Dio dice, 18 Angelina.
Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Romani 12, verso 18.
Però vediamo che nella Bibbia Dio a volte ha mali estremi, visto che le guerre ci devono essere. Dio è costretto a volte a fare in modo che almeno non sia il peggiore di tutti a vincere, non sia il diavolo, non sia il nazismo, non sia l'Unione Sovietica. Altrimenti il mondo non sarebbe potuto giungere fino a noi se Dio non cercasse sempre di fare in modo che il male minore vinca, il male maggiore perda. Dio ha permesso, per esempio, il conflitto della Guerra Fredda contro i sovietici. E questo ha fatto cadere questo regime sovietico basato sullo stalinismo e sulla persecuzione dei cristiani. Così la Russia è caduta insieme al suo impero sovietico ed evitando così una possibile guerra atomica. Uno dirà, ma è l'America anche peggio. Sì, ma il suo turno viene.
Ah, sì.
L'America, abbiamo una fotografia dell'America, Apocalisse capitolo 17 e 18, che viene bruciata, dice la Bibbia inglese, in un'ora. La Bibbia italiana dice in un momento.
Uh-huh.
E quella rappresenta Babilonia l'America. Il diavolo ha certo provocato la seconda guerra mondiale, ma è Dio che ha fatto in modo che alla fine fosse il male peggiore. Chi era il male peggiore alla seconda guerra mondiale? L'Italia e la Germania.
Oh.
E Dio ha fatto in modo che perdessero loro. Perché? Perché il mondo deve andare avanti ancora un poco. E se Dio li lascia fare, questo branco si suicidano a livello nazionale. Guarda l'Iran, contentissima di morire per il suo Maometto, uccidiamoci, moriamo tutti, ma muore anche Israele. E questo non è piano di Dio e l'Iran non ci riuscirà mai. Vediamo nel XV secolo cosa c'è, cosa avviene. La Spagna era la nazione più cristiana del mondo, più dell'Italia. Certamente molto più religiosa, era più religiosa che cristiana, va bene? Ma almeno è più cristiana dell'Italia e delle altre. Ti ricordi la storia insegna la storia dei papi, una storia orrenda. E guarda caso è proprio dalla Spagna che Cristoforo Colombo parte alla scoperta delle Americhe. Perché? Perché Dio ha visto che erano, che avevano qualche grammo di borotalco cristiano in più. Non è che erano granché. E nonostante i falsi cristiani che partirono, come il terribile Pizarro, che in Perù, siamo stati in Perù, e lì è un grande nome Pizarro. Alla fine il cristianesimo spagnolo sbarca nelle Americhe, perché è partito da una nazione cristiana, la Spagna. Se partiva dall'Italia si salvi chi può. Colombo, un genovese che deve andare in Spagna a convincere la regina Isabella a dargli tre barchette. E allora il cristianesimo spagnolo inizia il cristianesimo nelle Americhe, e questo, anche questo contribuisce a iniziare il Rinascimento cristiano. Rinascimento cristiano, al quale sappiamo dalla storia, se la interpreti giusta però, perché gli atei la interpretano in contrario. Il cristianesimo del Rinascimento, che è il cristianesimo che ha creato il Rinascimento, a questo si aggancia poi il Rinascimento politico, commerciale, soldi. E notiamo che quasi tutti gli scienziati di allora erano cristiani. E questo fu la causa dei progressi del Rinascimento, il cristianesimo degli scienziati e dei politici. Ma ora che il mondo si è ateizzato, molti scienziati, troppi di loro scienziati, compresi anche troppi giornalisti, oggi stiamo parlando di giornalisti, scelgono le vie dell'egoismo, dei soldi, dal potere, potere egoistico, il potere politico, e i risultati li vediamo dappertutto: guerra, egoismo, gente che muore di fame. Con più arricchiscono, con più muoiono di fame. Multinazionali vanno in Africa, comprano terre a non finire, e poi quando non gli serve lasciano che tutto muoia, e la gente ha perso tutto. Dio fa sempre soffiare il vento della storia a favore del bene, non del male. E come ci sono due forze, il vento dell'amore di Dio e il vento di Satana, e cioè, noi siamo nel mezzo, scegliamo. Ciononostante, Dio ha dato l'arbitrio agli uomini, e gli uomini usano questo arbitrio a fin di male o a fin di bene. E quindi sono gli uomini e non Dio ad essere la causa del male nel mondo. Quindi non Dio. Allora un ateo mi dirà: e tutte le malattie chi le crea? Non certo l'uomo che è ammalato. Cioè l'ateo, adesso do una risposta, ma l'ateo non ci crederà. Perché? Perché rispettosamente parlando lui è ignorante di Bibbia. E la risposta sta nella Bibbia. E la risposta è questa. Questi mali che sono soprannaturali, come gli handicap, come le malattie, sono cose soprannaturali e sono la creazione di quello che la Bibbia chiama il Dio del mondo, secondo Corinzi capitolo 3, che è il diavolo. Quindi la malattia, neanche Dio non ha fatto neanche le malattie, anzi è venuto Gesù a sanarle. Quando mai Gesù è andato in giro a distribuire malattie? Tu sei cattivo, prendi un cancro e stai zitto. Tu non stai guardando, stai guardando la donna sbagliata, cieco. No. Gesù ha solo guarito anche i malvagi, anche 9 lebbrosi che neanche sono tornati a dirgli grazie. E allora nella storia Dio ha sempre benedetto il bene e non il male. Lo abbiamo visto anche quando c'era la rivalità tra la Francia e l'Inghilterra. E fu l'Inghilterra a vincere il predominio mondiale. Guarda caso, l'Inghilterra era la nazione più cristiana. E Dio fa vincere l'Inghilterra, Trafalgar Square, Nelson che vince le armate francesi e spagnole, due nazioni che il cristianesimo era al tramonto, invece in Inghilterra il cristianesimo era in ascesa. E poi le navi inglesi da guerra, le famose navi vittoriane, la regina Vittoria, trasportavano i missionari per cristianizzare le colonie, cose che la Francia non faceva. E oggi non se ne parla neanche, non lo fa nessuno. E allora questi missionari, che viaggiavano sulle navi da guerra, credo gratis, che la regina Vittoria era una grande, grande cristiana. Dicevo, questi missionari che viaggiavano, cristianizzavano le colonie che l'Inghilterra colonizzava e controllava. E questi missionari stabilivano chiese dappertutto. Io stesso ho avuto occasione di incontrarne diverse nei miei viaggi missionari. ho viaggiato in varie parti dell'ex impero britannico, per esempio l'India, dove ho trovato chiese come, mi ricordo ancora, la CSI, italiano CSI, vuol dire Church of South India, la chiesa cristiana dell'India del Sud, CSI, famosa in India. E questa organizzazione è formata da protestanti, da anglicani, da metodisti, da presbiteriani, eccetera. C'è anche una forte presenza della competizione cattolica, ma anche avventisti del settimo giorno e altre. Questo tutto perché l'Inghilterra era la nazione più cristiana e Dio ha fatto in modo che lei avesse il predominio nel mondo in quel tempo. Adesso l'Inghilterra non è neanche l'ombra di quello. Per tutta la storia mondiale è sempre stato così. Il vento di Dio soffia sempre verso il male minore e alla fine lo fa vincere, fino adesso. Vediamo appunto come Israele ha sempre vinto, e spesso anche in modo miracoloso, contro nazioni più potenti che dalla sua rifondazione 1948 hanno sempre attaccato e cercato di cancellarlo. Appena Israele è stata rifondata nel 48, il 14 maggio mi pare, immediatamente il giorno dopo tutte le nazioni arabe intorno hanno attaccato o sostenevano l'attacco. Iraq non ha attaccato ma sosteneva. I principali che erano la Siria, la Giordania e l'Egitto. Quindi le nazioni grandissime. L'America non ha aiutato Israele, nessuno, l'Inghilterra, nessuno. Avevano quattro armi e hanno sbaragliato tre nazioni. Avevano quattro aerei, hanno sbaragliato tre nazioni. Perché Dio? Perché Dio?
Ma allora tu pensi che, visto che la rifondazione di Israele è una promessa di Dio profetizzato, pensi che tutte le guerre di Israele sono giuste?
No. No, da Gaza che disastro che hanno combinato. Cioè, che è triste come Israele ha sbagliato molto nella sua guerra grossolana di prepotenza appunto a Gaza. Va bene? Quello che Israele ha fatto a Gaza è una cosa che potevano fare anche gli iraniani. E fino adesso
era stile iraniano?
È stile iraniano. Cioè le cose sono andate a catafascio a Gaza. Infatti io quando ho cominciato la guerra a Gaza, tu ti ricorderai, mi ero arrabbiato moltissimo. E poi Gesù mi ha detto calmati perché alla fine questi qui si convertiranno. E allora mi sono calmato, giusto?
Questi qui gli ebrei?
Sì, gli ebrei.
Gli ebrei?
Sì, gli ebrei, grazie. Quando non sono chiaro aiutami per favore perché, sai, già sono strano come parlo. Se poi non sono chiaro, se salvi chi può. Comunque, a differenza delle altre volte, non abbiamo visto Dio dare a Israele la sua unzione per una vittoria fulminea a Gaza, assolutamente, stanno ancora trascinando i piedi. Invece di andare a cercare i terroristi del 7 ottobre, hanno pensato di radere a suolo il Gaza, così si libera dal problema, ma non è così che Dio fa le cose.
Sì.
Perché i tempi di Canaan adesso non sono più. E non sarebbe stata necessaria una guerra di attrito, come ha fatto Israele, cioè di carri armati e bombardamenti, ma una guerra di polizia sarebbe servita. Io non sono un politico, no, sono un piccolo missionario, però se io fossi un politico, e non lo sono e non lo voglio essere, io avrei organizzato una guerra di polizia per trovare i colpevoli del 7 ottobre, cose che avrebbe salvato molti più ostaggi, andare con i guanti del chirurgo, bisturi, non con carri armati. Ma la cosa è stata più sanguinaria, invece ingarbugliata del solito. E io sospetto io per il fatto che Israele ha probabilmente giocato di sporco e con colpi bassi appunto sull'esempio dei loro nemici terroristi. Spalleggiata dall'America, Israele si sente molto arrogante, prepotente e sono morti troppi ostaggi, alcuni uccisi addirittura dal fuoco israeliano. Sbagliato Netanyahu e compagni. Va bene? Quindi la mia piccola opinione è che sarebbe servita un'opera di polizia chirurgica alla caccia dei colpevoli, di casa in casa, non usare i carri armati, molto sbagliato, io l'ho sempre detto. sbagliato da parte di Israele. Dio non difende il suo popolo quando il suo popolo è fuori binario. Dio è il mio difensore, gli angeli mi difendono, sì, ma Dio non mi difende quando sono fuori binario. E non mi aspetto e non voglio. Solo chiedo a Dio che sia delicato con le sculacciate, per favore. Ecco. Dio non è ciecamente sempre dalla parte del suo popolo, ma quando questo popolo di Dio sbaglia, Dio punisce anche il suo popolo. Ovviamente, una volta ci sono fratelli della nostra chiesa che sbagliano, glielo dico, guarda, fa parte della nostra chiesa, c'è questa persona che non è parte della nostra chiesa, però questa persona ha ragione e tu, fratello, hai torto. Quando è sbagliato, non importa chi sei, io, te o chiunque. Insomma, ripetutamente vediamo nella giustizia di Dio, dalla Bibbia, vediamo che Dio punisce Israele, va bene? E diverse volte Dio ha distrutto ripetutamente Israele attraverso Assiria, Babilonia, da Roma, Romani, ha distrutto Israele due volte. Quindi, e allora Dio non ha paura a punire il suo popolo, assolutamente. Apparentemente Israele ha vinto la battaglia di Gaza, ma credo che ha perso molto di più, perso il supporto mondiale, tranne che dall'America. Ma anche questo marcia per la gloria di Dio. Perché come Dio dice in Ezechiele 38, e adesso lo vado a leggere Ezechiele 38, per chi non fosse ateo, perché gli atei, anche se non capiranno niente se lo leggono, questo rispettabile giornalista non capirà niente, lui non ha lo Spirito Santo, è ateo, cosa vuoi che capisca? Quindi la scrittura la leggo per i credenti, perché l'ateismo è un punto di vista, di parte, e cieco a tutti gli altri punti di vista. L'ateismo è una cosa pregiudizievole che blocca la comprensione generale. Quindi, amici atei, per favore convertitevi all'amore di Gesù Cristo. Cosa vi ha fatto di male Gesù, tranne morire sul Calvario? E quella sarebbe la colpa. Allora lo leggo questo passaggio per chi ha lo Spirito Santo ed è quindi in grado di capire. Andiamo lì, Angelina. Sì. Andiamo a Ezechiele 39, versetti
39?
Sì, Ezechiele 39, versetti 22 e 24, va bene, parla di Israele, che Dio punisce Israele quando sbaglia. Andiamo.
Da quel giorno in poi, la casa di Israele conoscerà che io sono il Signore, il suo Dio. Le nazioni conosceranno che la casa di Israele è stata deportata a causa della sua iniquità, perché mi era stata infedele. Perciò io ho nascosto a loro la mia faccia e li ho dati in mano dei loro nemici. Tutti quanti sono caduti di spada. Io li ho trattati secondo la loro impurità e secondo le loro trasgressioni e ho nascosto loro la mia faccia. Ezechiele 39, versi 22 a 24.
Quindi qui parla di quando Dio punisce Israele, dice le nazioni conosceranno che la casa di Israele è stata deportata a causa di cosa? Della sua iniquità. Perché mi è stata infedele. Perciò io ho nascosto a loro la mia faccia e li ho dati in mano dei loro nemici, capito? In questo momento Dio non li dà in mano dei nemici perché tutti hanno torto nella guerra. Israele sbaglia, Iran sbaglia, però sulla bilancia l'Iran è molto più conciata male, perché lei vuole le bombe atomiche per distruggere Israele e l'America gli dice ti attacchi al tram, no? Israele dice no.
Sì, perché Israele
perché scoppia una guerra mondiale atomica così, no? Ma questi qui fanno le guerre ideologiche perché il loro Corano lo dice, ma non è così che si fanno le guerre.
Vediamo la differenza, Israele ha l'atomica eppure non sta minacciando di distruggere l'Iran, di completamente annientarli, quindi c'è una differenza.
È vero, tu hai alzato la mano che ti è arrivato un'email.
Una domanda, è da parte di Stefania. Ciao, buon pomeriggio fratelli. Fratello Giuseppe, una breve domanda. Come vedi la posizione della Spagna ora che non ha affiancato l'America in questo conflitto? Ha fatto bene o no? Qui in Italia molti ne sono entusiasti, ma non tutti. Grazie mille e un abbraccio grande.
Beh, la Spagna è già allineata con Gog, capito? Già allineata dalla parte degli islamici e contro Israele. Cioè ogni tanto c'è un delle nazioni che fanno un salto in avanti.
Oh.
Capito? Questo che mi pare si chiama Sanchez, è un ateo, comunista, stalinista, si chiama socialista, ma i socialisti, i comunisti oggi si chiamano socialisti perché suona meglio, ma sono stalinisti, sono estrema sinistra, quelli che non sono comunisti li chiamano estrema destra, anche se non sono di estrema destra. E loro sono cosa sono loro? Allora sono democratici. No, non sono democratici, sono comunisti che fanno finta di essere democratici, fanno finta di essere socialisti. Quindi semplicemente Sanchez si sta allineando col GOG che viene. Dice io non partecipo al bombardamento contro l'Iran e chiede al signor Sanchez, come questo giornalista ateo che scrive, che abbiamo il video, chiedere ma signor Sanchez come la mettiamo che la sua bene amata Iran vuole costruire le bombe atomiche? Vogliamo rimandare il problema così che invece di bombardarsi a vicenda Israele e Iran, così poi ci tiriamo le bombe atomiche? E questo Sanchez praticamente è un classico comunista marxista che si chiama socialista, suona meglio. Dio permetterà a Gog l'anticristo di invadere e punire Israele e perfino di uccidere 2/3 di Israele, sai? Dice che 2/3 di Israele saranno uccisi. E chi lo dice? E lo dice il profeta Zaccaria parlando del periodo dell'anticristo, Gog. Vogliamo andare lì?
Sì.
Zaccaria 13. Questo leggiamolo, ripeto, per quelli che credono nella Bibbia. Questo onorevole giornalista, lui sicuramente non ci crede, sicuramente riderà, ma rida pure. Questo dice la Bibbia. Zaccaria 13, 8 a 9.
In tutto il paese avverrà, dice il Signore, che i 2/3 saranno sterminati, periranno, ma l'altro terzo sarà lasciato.
Sta parlando di Israele, leggere il capitolo.
Metterò quel terzo nel fuoco, lo raffinerò come si raffina l'argento, lo proverò come si prova l'oro, essi invocheranno il mio nome e io li esaudirò, io dirò, è il mio popolo, ed esso dirà, il Signore è il mio Dio. Zaccaria 13, versi 8 e 9.
Quindi si dice 15 milioni di ebrei nel mondo, ci sono 9 milioni in Israele, per fare un raffronto, diciamo, sarebbe come dire 6 milioni moriranno e sopravviveranno 3. Sta dicendo questo. Questo però avverrà dopo il rapimento. Attenzione che questo è Zaccaria 13, si trova nel contesto di Zaccaria 12 e 14, il capitolo in mezzo. Sta parlando del contesto quando torna Gesù per Armageddon. Cioè ad Armageddon Dio permetterà che l'anticristo uccida 2/3. Di più non so, questo dice la profezia. Ora andiamo avanti, che ci sono altre cose che voglio parlare. In questo attuale tempo della fine possiamo aspettarci che Dio segua per grandi linee lo stesso paradigma, modello seguito finora. Cioè, cosa ha fatto Dio fino adesso? Come è stata la strategia di Dio fino adesso? Cioè permettere al male minore di vincere, dicevo. E questo almeno fino all'avvento delle più grandi guerre mai avvenute prima, e la prima guerra profetizzata di queste grandi per il tempo della fine la troviamo alla prima tromba dell'Apocalisse, 7 trombe. Va bene, e la vediamo in Apocalisse 8:7, parla della prima guerra atomica, che da tutte le apparenze sarà la prima grande guerra atomica, che tanto sembra essere desiderata da molta gente, guerrafondai di oggi, come per esempio il primo ministro tedesco Merz, lui è guerra, 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 armi, armi, armi. Lui non ha attaccato la Russia perché non c'ha le armi. C'hanno 4 bagnaruole e dovrebbero tirarsi sulle maniche e fare come Hitler, costruire pazzamente. Però adesso non può fare niente, c'ha le mani legate. Comunque c'è anche Zelensky, oltre Merz. C'è gente come l'ex presidente Biden e della sua classe, categoria. Non credo dovranno aspettare molto per le grandi guerre. E quella di Apocalisse 8:7, che coincide con la prima tromba dell'Apocalisse, dovrebbe avvenire subito dopo, secondo quel poco che io ci capisco, subito dopo la firma del patto dei 7 anni.
Sappiamo tra chi sarà questa guerra?
Come?
Sappiamo tra chi?
Sì, sarà tra, Daniele 11 dice, sarà tra il re del sud e il re del nord. Sappiamo chi sono questi re. Il re del sud è Israele, spalleggiata dall'America. a nord di Israele cosa c'è? La Russia. E il re del nord quindi viene dalla Russia, che Ezechiele 38 chiama Magog.
C'è cioè l'anticristo.
Quindi c'è l'anticristo Magog, re del nord, contro il re del sud, va bene? Che è Israele e l'America. E allora, amati fratelli, chi ha tempo non aspetti tempo, e ricordatevi cosa dice Proverbi 22. Angela, vuoi andare lì, per favore? Proverbi 22, il versetto che tutti conosciamo bene, verso 3.
L'uomo accorto vede venire il male e si nasconde, ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze. Proverbi 22, verso 3.
E cerchiamo di non essere fessacchiotti o ingenui, se preferite, che vanno avanti. Ci penserà la Meloni, ci penserà Merz, il tedesco, ci penserà Trump. No, caro.
Ci penseranno a fare le grandi guerre che stanno arrivando.
Ti faranno la pelle. Guarda, guarda che è successo in Ucraina. Tutto un tratto, cioè, qui il diavolo ha bisogno di sangue. Zelensky ha bisogno di cadaveri, ha bisogno di andate a morire. Quindi arrivano questi posseduti che vi manderanno in guerra. Per questo è stato uno dei motivi che io sono uscito dall'Europa. Non volevo che gli anticristi usassero i miei figli per le loro guerre. E ho tagliato la corda. Ci siamo? Mm-hmm. Adesso siamo qui in una zona abbastanza calma che possiamo gestire. Amen. Infatti un fratello che mi ha scritto, il fratello Giuseppe, il Signore ha mostrato che c'è una squadra di angeli che ti protegge e vi stanno proteggendo.
Ah,
vero?
Sì, come dice. È Luigi che ha detto. Detto, per quanto riguarda fratello Giuseppe, fategli sapere che è un uomo grandemente amato dal Signore e ha una scorta di angeli che lo proteggono giorno e notte. È bello. Da parte di Luigi.
Grazie Luigino, Dio ti benedica. Però ho dovuto fare la mia parte, mi sono spostato dalla comoda cappuccino e brioche Europa, è venuto qui e qui molto meglio dell'Europa, più tranquilla, qui la gente è ancora umana, è ancora normale, ci sono anche qui i telefonini, discoteca, ma insomma ci si può difendere tranquillamente. Allora, cos'è che Dio ripudia? Ogni guerra. Ogni violenza, quando è possibile nel rispetto delle profezie, allora Dio soffia a favore del male minore. E se così non fosse stato, il mondo non sarebbe giunto fino a noi. Quindi è già nell'era della guerra fredda tra Russia sovietica e America adoratrice del denaro, già sarebbe stato suicidio nucleare. Per esempio vediamo che Dio permette all'anticristo che la Bibbia ci dice che lui sarà il capo della Russia e alleati. Dio permetterà all'anticristo, questo capo, di distruggere la babilonica America, vede Apocalisse 17 e 18. Ad Armageddon insieme alla Chiesa, cioè Gesù fa personalmente guerra all'anticristo. Ma queste cose gli atei non possono avvicinarsi a capire. E non è a loro che sto parlando, lo so che non capiscono, tempo sprecato. Cioè se uno non riceve lo spirito di Cristo, non potrà capire. Comunque andiamo avanti. Dio opera così. Non è questione di dottrine religiose, e questo ce lo dicono le scritture. Faremo bene ad accantonare le nostre religioni umane carnali, che ormai sono quasi come la politica, queste religioni cristiane, e ciascuno che tira l'acqua al suo campanile, al suo mulino, alla sua setta religiosa. Il diavolo ha vivisezionato, frammentato, settarizzato la Chiesa di Cristo mondiale, che ormai non conta più niente. Non ha nessun valore. Il diavolo li ha convinti che non devono fare politica, non devono... Guarda, faccio io politica, perché queste cose che dico è politica, però un pochettino via fare. Isaia, Geremia facevano politica, la politica di Dio, cioè... come evitare la distruzione. Io sto parlando come evitare la distruzione dell'anticristo che viene, ma nessuno ascolta. E la verità non cambia, che ascoltano o che non ascoltano. Diamo la verità, fratelli, e poi si arrangiano. Il giornalismo mondano è ateo, può solo darci le sue opinioni atee su quello che è vecchio, che è avvenuto ieri. ma solamente la parola profetica di Dio ci dà gli avvenimenti di domani. E quindi sappiamo dove andare, no? Quando tieni una pila elettrica davanti ai piedi che in una notte buia, la tieni davanti così sai dove mettere i piedi. La parola di Dio è la nostra luce che ci guida dove mettere i piedi. Quindi i giornali, leggetele giusto per sapere quattro cose. Però attenzione alle opinioni, alle idee, sono di solito sbagliate, false, ed è tipico dei giornali di non ammettere gli sbagli, mai. Solo la Bibbia che dice al suo popolo confessare i peccati. Confessare i peccati è bestemmia per i giornalisti. Why? Non vendiamo più, non guadagniamo più. Solo la parola profetica di Dio ci dà gli avvenimenti di domani. Dio è sempre per la pace. Suo figlio Gesù ce l'ha dimostrato che Dio è per la pace ed è giusto. Come? Sul Calvario, dopo aver portato il Vangelo, Amen. Mosè ha portato i 10 comandamenti e Gesù ha portato il Vangelo,
Amen.
Che comprende i 10 comandamenti, ma è superiore. Gesù è il principe della pace, però quello vero. Non certe religioni che andate in giro a ammazzare la gente, perché Dio è un Dio di pace. Ma quando il diavolo e il mondo ateo si approfittano del perdono di Dio, della sua salvezza, allora Dio li rigetta. E Dio a volte deve obbligatoriamente giudicare e punire. E non solo punire le nazioni che spingono il terrorismo contro civili innocenti nel nome della loro religione, li uccidono, ma anche a volte mandare i suoi giudizi, come spesso fa e ha fatto, sotto forma di diluvio, fuoco su Sodoma, distruzione di nazioni malvagie, compreso Israele, punizioni contro Israele, come è avvenuto nella storia. Persino anche su membri della Chiesa biblica. La Chiesa biblica, Dio ha punito anche quella, membri. E ha chiuso anche delle chiese. Vediamo le sette chiese, Apocalisse, capitolo 2 e 3. Gesù dice, se non ti ravvedi, chiudo la tua chiesa, rimuovo mm-hmm. il candelabro, mm-hmm. che è Efeso. Mm-hmm. Allora, Dio ha punito disubbidienti, membri disubbidienti di chiesa, come Anania e Saffira. Quindi Dio non è solamente contro l'Iran. E contro il suo popolo quando sgarra. Allora, disubbidienti, come diceva Anania e Saffira in Atti capitolo 5, oppure punire Jezebel e i suoi figli nella chiesa di Tiatiri, vedi Apocalisse capitolo 2. In altre parole, il Dio della supergrazia, il Dio Babbo Natale, va bene, tipo Befana, di certi predicatori di falsa supergrazia, è un Dio falso, non è biblico, non ti porta alla salvezza, te la predica ma non te la dà. State lontani, credete solo nel Signore della Bibbia, delle scritture, affinché Lui ci possa aiutare a discernere, perché viene il tempo che tutti capiranno che Dio, il vero Dio, è pace, capiranno che Lui è giustizia, perdono. Capiranno anche i giornalisti atei, se lo vorranno. Cioè, il vero Dio è salvezza e amore anche verso i nemici, anche verso certi giornalisti che odiano Dio e il suo popolo, che si è chiamato ebrei o cristiani, ebrei di ieri, cristiani di oggi. Dio è amore. Guarda Giovanni 4, primo Giovanni 4, verso 8, ti prego.
Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. 1 Giovanni 4, verso 8.
Gloria a Dio. Grazie, Signore Gesù. Dimmi.
Ho una domanda arrivata adesso da parte di Marella.
Marella, dell'Inghilterra.
Sì. Ma come è possibile che Trump non sappia, con tutti quei teologi, sionisti, evangelici, non sanno come andrà a finire il suo paese? Come è possibile che non abbia idea? Grazie.
Sì, però,
cioè che l'America sarà distrutta, la Babilonia di Apocalisse 17-18.
Ma Trump non è profeta. Cioè, anche nelle chiese c'è un fratello che c'ha il dono di profezia, un altro c'ha il dono di interpretazione, un altro c'ha il dono delle lingue, i pentecostali predicano solo quello praticamente. e poi un altro ha il dono di apostolato, cioè per questo che Satana è stato molto scaltro quando ha settarizzato la Chiesa mondiale, così che nessuno aiuta più nessuno. Io sono battisti, io sono cattolico, io sono protestante, penso solo alla mia Chiesa, gli altri s'arrangiano. E questo ha indebolito la Chiesa, il 99%. Pochissime chiese fanno miracoli, guarigioni, la maggioranza dormono la domenica mattina e ciao.
E poi quando insegnano le profezie, cosa insegnano? Rapimento prima, che la Babilonia non è l'America, è il Vaticano e così via. Cioè insegnano cose completamente fuori binario e certo che non capiscono niente.
Ma il Vaticano ha i suoi peccati, le sue banche, i suoi pedofili, tutto quello che ti pare, ma non è Babilonia. Non c'entra niente il Vaticano. Il Vaticano non è neanche abbastanza in gamba per essere una Babilonia. Babilonia è una piovra che è in tutto il mondo. E Apocalisse 17 la vediamo cavalcare il diavolo, il dragone. E alla fine il diavolo si stanca di trasportarla e la distrugge. Che il diavolo è sempre così, ti usa e poi ti distrugge. Quindi attenzione alle bugie di Satana. Attenzione a quelli che la ricevono, le bugie. Bugie che cercano di incolpare Dio dei suoi misfatti e peccati. Guarda, abbiamo una sorella in Israele che si chiama Dora, molto dolce con la famiglia, figli e marito, sono cristiani. Ci ha scritto, e pregate per lei, per favore, per la protezione sua e della sua famiglia che sono sotto le bombe. E ci ha mandato una lettera. E come ascolteremo adesso, Angela ce la leggerà, vero Angela?
Sì.
Dalle sue notizie che ci manda da Israele. Lei e la sua famiglia sono ora sotto le esplosioni, i missili iraniani e dei suoi Hezbollah che le sparano dal Libano. E lei abita a nord di Israele, vicino al Libano. E ci sono diversi morti in Israele. Pregate per i fratelli lì. Adesso gli atei diranno, sì, ma lo stesso avviene anche in Iran e vengono bombardati che l'America e Israele hanno attaccati. No, non è così. Non è così. Non è lo stesso. Perché l'attacco dell'Iran contro Israele è cominciato 50 anni fa, con i loro attacchi terroristici. È cominciato quando il loro grande profeta, un certo Khomeini, ha annunciato che lo scopo della nazione iraniana da allora in avanti era di fare genocidio contro tutti gli israeliani. O se si preferisce un'altra terminologia, non so se è più educata, diciamo coranica, ucciderli tutti. Spingerli al mare, addirittura, come qualcuno diceva, mandateli di nuovo nelle camere a gas di Auschwitz. Oh. Quindi odio puro. Qui vediamo l'odio satanico contro il popolo di Dio. Ci siamo. Senti, vuoi andare da Dora in Israele?
Sì, cioè abbiamo chiesto informazioni come stanno lì e Dora ha risposto dicendo: carissimi fratelli, vi ringrazio tantissimo. Ancora guerra. Questa volta è ancora più difficile. Praticamente giorno e notte viviamo nel rifugio per via dei bombardamenti. Allora, il loro rifugio è proprio sotto l'edificio dove vivono. Ci sono diverse famiglie.
È una cantina?
È un sotterraneo, sì.
Una cantina.
Che è abilitata proprio per bombardamenti.
Che per legge in Israele tutte le case devono avere un rifugio antiaereo.
Mm-hmm. Dice, preghiamo Dio che ci dia la forza di resistere, perché sento la stanchezza del corpo che non regge più.
Dio ti benedica, Dora.
Tra una pausa e altra, tra i bombardamenti, saliamo in casa e ci addormentiamo senza sentire l'allarme successivo che annuncia di nuovo l'arrivo dei missili.
Cioè dorme direttamente nel rifugio, ciao.
No, dice che si addormentano in casa, quando c'è una pausa, vanno su in casa, si addormentano, per la stanchezza non sentono neanche l'allarme che annuncia l'arrivo di nuovi missili.
Ho capito.
E quindi siamo nelle mani di
amen,
Dio, dice.
Amen, amen, amen. Avanti, fratelli.
Di giorno qualche volta dobbiamo fare un po' di spesa, con il cuore in gola e una grande paura che le sirene non ci trovino fuori luogo e senza protezione. Ogni volta dico che Gesù Cristo non ci abbandonerà. Grazie per le vostre preghiere e che non ci avete dimenticato. Un abbraccio alla vostra bellissima famiglia di Dio.
Grazie Gesù.
Amen. Che il Signore li protegga.
Ricordiamoci di pregare anche per loro, Angela, nella lista di preghiera oggi, per favore.
Sì, certo.
Ricordi che abbiamo più di 100 fratelli agguerriti, pronti a pregare contro il diavolo e per lodare Dio. Amen.
Amen.
Il problema è che l'odio del terrorismo sponsorizzato dall'Iran ha passato ogni limite e ora vorrebbero costruire bombe atomiche. E comprendiamo per quale scopo. Loro, questa gente che si suicidano per uccidere gli amici, questi ragionano così. Che per questo è che Israele li ha attaccati. L'Iran ha persino scritto nella sua Costituzione che Israele deve essere distrutto. L'abbiamo letto questo? L'Iran, nella Costituzione iraniana, c'è scritto nella Costituzione
che... Sì, l'abbiamo letto, sì, hai ragione.
Sì, quello che abbiamo letto.
Quello di Iran Wire, sì.
Sì.
Quello di Wikipedia, no.
Dice che entro l'anno 2041, abbiamo già letto, Israele deve essere distrutta, completamente. Mm-hmm. Cioè, è una legge iraniana, questi ragionano così. Vai al giornale lì, cosa dice l'enciclopedia?
Dice, the Iranian government refuses to recognize Israel's legitimacy as a state, calling for its destruction, and views Palestine as the sole legitimate authority.
Capito? Il governo iraniano, va bene, hanno queste leggi, che rifiutano di riconoscere Israele come uno Stato e invocano la distruzione di Israele, e per loro esiste solo lo Stato di Palestina. Ma lo Stato di Palestina... cerchiamo di aiutarli, logico, se loro però smettessero di fare attentati terroristici con le armi dell'Iran. Però c'è anche da dire che lo Stato di Palestina non è mai esistito. Quando è che è stato fondato? Qual è la capitale? Cioè, potevano prendere Gerusalemme quando volevano e non hanno fatto. Hanno aspettato che arrivasse Israele per dire tutto nostro. Insomma, per questo motivo che diverse nazioni non vogliono permettere che questo regime iraniano di avere bombe atomiche. E chi lo sa cosa mi combina? Dicono che è meglio una guerra convenzionale, ora, adesso, attaccando l'Iran, che non una inevitabilmente atomica che facilmente diverrebbe planetaria. Che dice, perché dopo la Russia comincia a dare bombe atomiche, questo, quell'altro. Anche la Russia ragiona a modo suo, Loro sono super socialisti, per non dire comunisti. Cioè, ognuno avrà le sue rispettabili idee politiche, ma anche se tutte le nazioni hanno, il giornalista, io ho ascoltato pochi minuti, 5-6 minuti di questo giornalista, lui parla per un'ora, e purtroppo io non ho avuto tempo, però il poco che ho sentito, lui dice che tutti hanno il diritto di avere le bombe atomiche, perché l'Iran no. Ma io personalmente capisco le preoccupazioni di Israele e delle altre nazioni, perché diciamo l'Iran è l'unica nazione che dice vogliamo distruggere la nazione di Israele. E buonanotte, le bombe atomiche non ti permettiamo di averle. È già disastro che tante nazioni ce le hanno, terribile. Mm-hmm. Però una nazione che dice io voglio distruggere a te completamente, allora questa nazione ha il diritto di... non permettergli di procurarsele. Allora, come vediamo dalla notizia dei giornali, gli iraniani appartengono a questa religione che credono che il loro paradiso si ottiene tramite il suicidio, uno dei modi migliori, il modo più sicuro di andare in paradiso, dove ci sono 70 vergini in attesa, tutte annoiate naturalmente. E dice, il suicidio religioso in guerra ti dà, diceva Maometto, direttamente in paradiso le vergini ti aspettano. Cioè, messo in correlazione con l'ufficialmente dichiarato scopo di distruggere Israele, nessuna sorpresa che, come fu politicamente giusto per gli alleati di attaccare Hitler, così comprendo le ragioni e preoccupazioni di Israele e i suoi alleati di attaccare il terrorismo dell'Iran.
Ah, in quel senso, sì, cioè se fai un parallelo così.
Sono 50 sì. anni che l'Iran fa attacchi terroristici contro Israele, anche contro l'America. Hanno ucciso centinaia di americani e di ebrei, centinaia, 1500 quasi solamente il 7 ottobre.
Sì, ma hai fatto il parallelo con Hitler, cioè noi adesso, oggi, dopo tanti anni, consideriamo giusto che gli alleati sono intervenuti per fermare Hitler. E ringraziamo Dio che l'hanno fatto. Quindi, la storia ci insegna.
Io mi ricordo mio padre, prima di convertirsi, o quel tempo lì più o meno, lui diceva, Lui è comunista sfegatato, era, adesso avrà capito in cielo, perché poi si è convertito. Mio padre diceva, con quale diritto l'America è venuta qui a bombardare l'Europa? Non aveva il diritto. Cioè lui, secondo lui, comunista, l'unico che aveva il diritto era Stalin, secondo lui, no? È così che ognuno, capito, ognuno ragiona.
Sì.
Guarda, Gesù ha detto che il male deve avvenire, quindi è inutile pregare che non venga più il male, è una preghiera sbagliata. Gesù ha detto che il male deve avvenire. Dove lo dice? Luca 17. Ecco, andiamo lì, Angelo.
Sì.
Il versetto 1 devi andare.
Gesù disse ai suoi discepoli, è impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per colpa del quale avvengono. Luca 17, verso 1.
Quindi Dio a volte userà a fin di bene persino le guerre che il diavolo provoca, ma ciò nonostante guai a colui che le provoca, come per esempio l'America e Bruxelles che hanno provocato quella di Ucraina per provocare la Russia a intervenire e poi accusarla di aver invaso l'Europa, l'Ucraina, bla bla. E poi lo hanno ammesso, Merkel lo ha ammesso che era stata fatta apposta per fare la guerra alla Russia, perché era l'ostacolo principale al loro nuovo ordine mondiale. Infatti diversi giornalisti, un po' di tempo che dicono, il nuovo ordine mondiale occidentale è morto, non c'è più. Perché? Perché la Russia non ha perso. Allora gli alleati che avevano combattuto contro il nazifascismo, vabbè, era inevitabile, ma guai ad Hitler e quelli come lui che quella guerra hanno provocato, guai a Bruxelles, guai a Biden e gli altri americani come lui che quella guerra in Ucraina hanno provocato. Dio parteggerà sempre per il male minore, ma guai ai colpevoli che tramano guerre e mali, come è scritto Apocalisse 20, Angela,
sì.
Verso 15.
E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco, Apocalisse 20, 15.
Ci siamo?
Sì.
Viene il lago di fuoco, altro che genocidio a Canaan. Ma quello era un'era che si combatteva solo con i genocidi, cosa vuoi fare? Cosa vuoi ragionare con i cananei che sacrificavano i bambini? E allora viene il lago di fuoco e gli altri diranno, lago di fuoco, Dio sta commettendo genocidio nel lago di fuoco. Sì, attenzione che non ci vai anche tu. Stai attento che ha quattro piedi. Quindi attenzione a non mischiare le poche guerre che Dio approva, poche, da tutte le altre che Dio condanna. Come è scritto, Primo Cronaca, Angelina, di corso che devo chiudere.
Sì.
5 al 22.
Molti ne caddero uccisi perché quella guerra proveniva da Dio e si stabilirono nel luogo di quelli fino alla deportazione. Primo Cronache 5, 22.
Capito? Ci sono guerre che provengono da Dio. Mm. Va bene, in tutto il Vecchio Testamento, a parte Canaan, tutte le guerre che Dio mandò a Israele erano tutte guerre difensive, si difendevano come Israele sta facendo adesso con l'Iran. Va bene? Ecco, le uniche guerre erano contro Canaan, ma Canaan non fu una guerra di colonizzazione come dicono gli atei, comunisti, socialisti, sinistroidi come sono, che stanno copiando. Sai che la sinistra adesso sta copiando il fascismo, eh? E il suo più grande trucco che accusa gli altri di fascismo sono loro i fascisti rossi. Andiamo a Esodo 14:14.
Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Esodo 14:14.
Quindi a Canaan fu una guerra di giustizia. Dio punì i cananei che sacrificavano bambini allo stesso modo che punì Sodoma e Gomorra, allo stesso modo che manderà gente nel lago di fuoco, dove il Signore mi ha rivelato a me che non vive nessuno, non ci sono anime all'inferno, muoiono. Molti si lamentano, ma non hanno scritture. Da nessuna parte dice che c'è un'anima viva, niente. Dice Isaia 66, 24, dice il cadavere brucia, il cadavere. Ma Gesù ha detto il fuoco non si spegne. Sì, il fuoco non si spegne. Il verme non muore. Sì, verme, il fuoco, tutto quello che ti pare. Ma non ci sono anime che bruciano. Ci siamo?
Amen.
E allora, a Canaan ci fu un giudizio, non ci fu una colonizzazione. Colonizzazione è quello che gli atei colonizzano. gli atei hanno colonizzato la Germania, l'Italia, i romani hanno colonizzato gli etruschi, i sabini, il ratto delle sabine, eccetera, 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 eccetera. Va bene, però Israele è una terra che Dio ha riservato, donato, promesso e dato a Israele, non ai palestinesi, non agli iraniani. Tutto questo odio iraniano è solo perché il loro radicalismo, che loro non è che sono radicali islamici loro, assolutamente no. Sono tutti gli altri che sono moderati. Ma il vero Corano è quello dell'Iran. Khomeini, che ha fondato il radicalismo iraniano, era la continuazione di Maometto. Lui voleva esserlo. Maometto era come Khomeini. Guerra, 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 guerra! Alla fine è morto avvelenato Maometto. Vai da Giosuè. Sai chi è Giosuè, no?
Sì.
23:10, uno solo.
Uno solo di voi ne inseguiva mille, perché il Signore, il vostro Dio, combatteva per voi, come Egli vi aveva detto. Giosuè 23, verso 10.
E Dio fa anche la guerra contro il male, contro il diavolo. È l'unico che può fare una guerra giusta. Non Maometto, non il Papa di Roma che mandava crociate a morire. No, 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 no. E questo giornalista dice, il Papa mandava le crociate, ma il Papa sbagliava. Il Papa che si attacchi al tram, mica il Papa capiva la Bibbia. Lui capiva il catechismo cattolico, ma mica capisce la Bibbia. È come il Pacciamama, quello che è andato via, e che non so, gli ha chiesto una domanda e lui dice, perché è morto Gesù in croce? Io dice, non lo so. E allora attaccati al tram che esce dal... Trova un tram che va fuori dal Vaticano, per cortesia. Cosa stai lì a fare il Papa? Ma scusa, un Papa non sa neanche che Gesù è morto per i nostri peccati? Ma allora lui come fa a essere perdonato, sto ex Papa? Comunque adesso nel mondo dello spirito dove sarà? Chi lo sa dov'è? Credo che ha capito. Angelina, dai che devo chiudere qui. Allora, Apocalisse 21, c'è un'altra scrittura nei miei appunti qua. Perché viene il tempo quando finalmente, e chiudo in bellezza, Angela, per la tua gioia e felicità.
Grazie.
Chiudo in bellezza.
Please.
Viene il tempo, dice il Signore, quando finalmente nel vero paradiso di Dio, Apocalisse 21, 1 a 4, poi vidi cosa? Cos'è che vide Giovanni, il Revelator, Giovanni il Rivelatore, Giovanni dell'Apocalisse?
Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra.
Poiché?
Poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi.
E che è successo al mare?
E il mare non c'era più.
E che altro vide?
E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme.
Cosa faceva?
Scendere dal cielo da presso Dio.
Era pronta?
Pronta come una sposa adorna per il suo sposo.
Il suo sposo chi era? Chi è?
È Gesù.
Gesù Cristo! Altro che Israele della carne, e di Mosè, di compagnia bella, compagnia brutta. Israele si convertirà e invece di sputare per terra quando arrivo io con il mio Vangelo, mi abbracceranno. Io sai cosa gli dirò? A quelli che sputano per terra adesso, cosa gli dirò io?
Cosa?
Quelli che sputano per terra.
Cosa?
Li abbraccerò, dico, finalmente vi siete pentiti, e dire, come si dice sì in ebraico, non lo so. mi guardi se c'hai qualche enciclopedia lì. Come si dice sì in ebraico? E allora li abbraccerò. Senti, mi finisci la scrittura prima? O sì. Finisco io? 4.
Verso 3. Udì una gran voce dal trono che diceva, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini.
Ed egli?
Egli abiterà con loro. Essi saranno suoi popoli. E Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio.
Non ci saranno più dei Abizzeffe, un Dio, per esempio, che in Iran c'è un Dio che predica la pace, la pace, la pace. Però la pace dopo che gli ebrei sono morti e sepolti. Sì, certo, la pace riposa in pace, requiem. Quale pace sta predicando questo Dio? Che prima ti ammazza e poi dice pace a te, riposa in pace. Avanti Angelina, per cortesia.
Verso
che dobbiamo
4.
Chiudere.
Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi.
Quindi fratelli che piangete, gioite, le vostre lacrime, se siete fedeli, saranno asciugate, e quelli che sono infedeli, altro tipo di lacrime amare.
Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte
non
né cordoglio.
Non ci sarà più la morte, non vi sfugga, né cordoglio.
Né cordoglio, né grido, né dolore.
E perché?
Perché le cose di prima sono passate. Apocalisse 21 da 1 a 4.
E allora, fratelli, consolatevi. Ho finito. Avete tenuto duro in questa afflizione e grazie che... Consolatevi, fratelli. Consolatevi nel nome di Gesù Cristo con queste parole. Angelina.
Ken. Eh? Si dice Ken.
Ken?
Sì, in ebraico si dice Ken.
Per dire sì.
Sì.
Capite come si dice in ebraico? Io qui stiamo, Angela, stiamo diventando poliglotti.
Oh.
Sai cos'è poliglotta?
È perché sappiamo una parolina.
Poliglotta è uno che è un mostro. Di lingue, di linguaggi. Abbiamo imparato a dire sì in ebraico.
Oh wow.
Alleluia.
Sì, però nel paradiso non so se si parla ebraico. Forse
no.
Non serve.
No, no. In paradiso si parla la lingua di Gesù.
E quale è?
È la lingua dell'amore.
Ecco, una lingua nuova che è meglio impararla adesso.
In cielo, quando dici a uno io ti amo, quello ti risponde anche io.
Oh wow.
Alleluia.
Yeah.
Siete pronti per il paradiso, fratelli?
Yes.
Non vi siete ancora stancati di questa valle di lacrime?
Per la bellezza di paradiso siamo pronti. Per entrare nel paradiso ancora no, perché ci vuole ancora un po' di maturazione. Almeno io mi sento che devo ancora imparare. Non sono degna. Devo ancora imparare tanto. Cambiare tanto.
Beh, mi unisco alla squadra dei peccatori.
Anche
io mi sto preparando per il paradiso. C'ho un po' di strada da fare ancora, ragazzi. Che io sono qua a predicare, sembra che io la so lunga, no cari, io la so corta. Qui ci vuole Gesù. Angela, prendi il microfono.